Benvenuti alla conference call di Pirelli, in cui il top manager di Pirelli presenterà i risultati finanziari dei 9 mesi 2024. La presentazione e le slide sono disponibili nella sezione Investor Letter del sito Pirelli. Ci sarà una sessione di domande e risposte dopo la presentazione. Vi presento il dottor Marco Tronchetti Provera. Grazie, buonasera signore e signori. I risultati dei primi 9 mesi confermano l'efficacia della nostra strategia. Abbiamo rafforzato la presenza sull'high value grazie alla decisa crescita dei volumi. L'efficacia delle leve interne, price mix ed efficienze ha portato a un miglioramento della profittabilità la più alta tra i player tier 1. Abbiamo ridotto infine l'indebitamento, registrando nel terzo trimestre una generazione di cassa positiva, frutto dell'efficiente gestione del capitale circolante. Lo scenario rimane incerto e caratterizzato dal persistente tipo di tensioni geopolitiche, dal rallentamento della domanda da parte dei car maker e dalla volatilità delle materie prime. Nonostante tali headwind, confermiamo tutti i target sul 2024 grazie al posizionamento sulla high value, segmento di mercato in crescita mid single digit, e grazie alla resilienza del nostro modello di business. Connettività e sostenibilità rappresentano le sfide su cui stiamo costruendo il nostro futuro. Attraverso la collaborazione con Bosch porteremo il pneumatico nell'era della connettività e dell'intelligenza artificiale, mentre sulla sostenibilità puntiamo a consolidare la nostra leadership. Il nostro ambizioso piano di decarbonizzazione è stato validato lo scorso settembre da Science Based Targets Initiatives, l'organizzazione internazionale che definisce e promuove le best practices in questa materia. E adesso do la parola all'ingegner Casalucci. Grazie dottor Tronchetti e buonasera a tutti. La performance di Pirelli nei primi 9 mesi del 2024 conferma la solidità del nostro modello di business. Più 4,9% è la crescita organica dei nostri ricavi grazie alla solida performance commerciale, con un peso dell'high value al 76%, in miglioramento di 2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. EBIT adjusted a 816 milioni di euro, più 4,3% anno su anno, con una profittabilità a 15,7% in miglioramento anno su anno. Risultato netto pari a 371 milioni di euro, stabile rispetto allo stesso periodo del 2023. Escludendo i benefici del patent box del 2020-2022 riconosciuti nel terzo trimestre del 2023, una posizione finanziaria netta negativa per circa 2,8 miliardi di euro, in riduzione di 322 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2023. Nei primi 9 mesi del 2024, l'assorbimento di cassa netto prima dei dividendi è stato pari a 357 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 9 mesi del 2023 ed in linea con l'usuale stagionalità della nostra attività. I risultati conseguiti riflettono l'implementazione dei programmi chiave del piano industriale. Sul fronte commerciale abbiamo ulteriormente rafforzato il posizionamento sull'high value, come vedremo nella prossima diapositiva. Sul programma innovazione abbiamo ampliato il portfolio OE principalmente sull'elettrico e sui calettamenti più elevati. Sono stati lanciati 5 nuovi prodotti destinati al settore car e 2 per il mondo two wheels, e abbiamo avviato la partnership con Bosch per lo sviluppo del Cyber Tire. Dal punto di vista del programma Operations abbiamo conseguito all'incirca l'80% del piano di efficienze previste per l'anno, compensando l'impatto dell'inflazione. Abbiamo mantenuto un'attenta gestione delle scorte in un contesto generale di rallentamento della domanda OE. Infine, prosegue il nostro piano di decarbonizzazione. I nostri obiettivi sono stati validati da Science Based Targets Initiative. Analizziamo adesso in più dettaglio i singoli programmi. Iniziamo con il programma commerciale. Il nostro posizionamento distintivo sull'high value ci ha permesso di sovraperformare il mercato carne in 9 mesi e nel terzo trimestre. Più particolare, nel terzo trimestre la crescita sul CAR più 18 inch Pirelli più 0.7% rispetto al mercato più 3% è stata sostenuta su entrambi i canali. Sul primo equipaggiamento Pirelli più 10% in un mercato flat, la nostra sovraperformance è stata guidata in particolare dalla Cina, dove beneficiamo di una base di confronto favorevole e dall'ampliamento e consolidamento della nostra esposizione ai produttori premium cinesi di veicoli elettrici. Grazie a questa esposizione siamo stati in grado di fare un upset dal punto di vista dei carmaker europei in Cina. Nel canale ricambi Pirelli 6 più 6% rispetto al mercato 5%, la crescita è stata sostenuta anche dal buon andamento del sell-in winter in Europa. La riduzione in riduzione l'esposizione sullo standard volumi Pirelli car 17 pollici meno 5% rispetto a un mercato sostanzialmente flat, dove prosegue la strategia di maggior selettività. In un contesto di generale debolezza della domanda OE, Pirelli beneficia della diversificazione della customer base cinese. Negli ultimi 3 anni abbiamo significativamente ampliato l'esposizione ai premium EV locali, che oggi rappresentano all'incirca il 50% delle nostre vendite, quindi fatturato e in Cina. Abbiamo adottato una strategia differenziata sui premium EV car makers come Li Auto, Zekr e NIO. Puntiamo a cogliere le opportunità di forte espansione del mercato nei calettamenti più elevati, facendo leva sull'adozione dei pneumatici marcati. Sugli altri produttori cinesi di EV, tra cui Aito, MG e Yak, seguiamo un approccio più selettivo posizionandoci sui modelli di alto di gamma. Il successo di Pirelli risiede non solo nella forza del brand, ma anche nella sua capacità di soddisfare le richieste sempre più sfidanti di tale case auto per quanto riguarda tempi di sviluppo del progetto, dimezzati rispetto ai produttori tradizionali, caratteristiche del prodotto come bassa resistenza al rotolamento, anche a basse temperature, al fine di ridurre il consumo energetico del veicolo, una maggiore durata del pneumatico e una performance di frenata estremamente alta per veicoli di alte prestazioni. Nel programma innovazione è proseguito l'aggiornamento delle linee di prodotti regionali per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori in Europa. Abbiamo lanciato il Power G Winter e il Power G All Season SF, due prodotti pensati per la mobilità quotidiana che garantiscono elevati standard di qualità e sicurezza e comfort di guida. In Asia, invece, abbiamo lanciato lo Scorpion MS, un pneumatico all season per SUV premium e prestige che offre un'elevata durata e comfort, adatto anche per tratte di fuoristrada e guida sulla neve. Inoltre, l'impegno di Pirelli nel continuo miglioramento dei prodotti è stato riconosciuto da diverse riviste specialistiche come O Auto Build, Tire Review e Al Volante, che hanno eletto il cinturato All Season SF3 come miglior All Season del 2024. Nei test comparativi sono emerse le ottime performance di guida di tutte le condizioni meteorologiche e caratteristiche di sicurezza e comfort. Adesso parliamo della nostra partnership con Bosch, che rappresenta un importante passo nello sviluppo del Cyber Tire, in quanto consente di integrare la sensoristica del pneumatico direttamente nei sistemi di controllo della vettura. La collaborazione combina la tecnologia Cyber Tire sviluppata da Pirelli e l'esperienza e la tecnologia di Bosch, il più grande operatore al mondo di sistemi di controllo delle vetture, con l'obiettivo di migliorare la prestazione e la sicurezza dei veicoli. I pneumatici, l'unico punto di contatto fra veicolo e terreno, forniscono in ogni istante dati sulla condizione della vettura, del manto stradale, dello stile di guida del conducente, della tipologia di pneumatico winter, summer oppure all season e anche del suo stato di usura. Tutti questi dati, grazie a un software realizzato da Pirelli e integrato con la centralina realizzata da Bosch, sono elaborati in tempo reale, trasformati in comandi che intervengono sulla dinamica del veicolo, l'ABS, l'ESP e controllo di trazione. Questi comandi permettono di migliorare le prestazioni, la sicurezza e ridurre gli impatti ambientali. Con questa collaborazione Pirelli e Bosch portano il pneumatico nell'era della connettività e dell'intelligenza artificiale. Attualmente la tecnologia CyberTyre, integrata con i sistemi di controllo della vettura, è utilizzata sulla Pagani Utopia Roadster e stiamo lavorando con altri carmaker Prestige e Premium. Adesso analizziamo il programma di efficienze che nei primi 9 mesi di quest'anno ha generato benefici pari a 108 milioni di euro, in linea quindi con le attese, e pari a circa il 77% dell'obiettivo annuale, permettendoci di compensare l'inflazione. In dettaglio, le efficienze provengono dal cantiere Product Cost, grazie all'adozione di nuovi programmi di progettazione come il Design to Cost e alla virtualizzazione che ci ha consentito di ridurre del 30% i tempi di sviluppo del pneumatico, dal cantiere SG&A, con la razionalizzazione della catena di approvvigionamento dei costi generali e l'ottimizzazione della logistica, poi dal cantiere Organization, i cui benefici derivano dalla digitalizzazione dei processi interni e dall'upskilling del personale, ed infine dal cantiere Manufacturing, che in linea con le attese ha generato la metà dei benefici previsti nell'anno con i progetti di automazione delle fabbriche, di elettrificazione della fase di vulcanizzazione e di efficientamento del consumo energetico. Infine, prosegue il nostro piano di decarbonizzazione, i cui obiettivi comunicati lo scorso marzo in occasione della presentazione dell'aggiornamento del piano industriale sono stati approvati da Science Based Targets Initiative, l'organizzazione internazionale che definisce e promuove le best practice per la riduzione delle emissioni. SBTi ha validato il target di lungo termine di net zero al 2040, il più sfidante tra i tire maker in linea con l'accordo di Parigi, per il mantenimento del riscaldamento globale entro gli 1,5 gradi Celsius. SBTi ha anche validato gli altri obiettivi di decarbonizzazione di breve termine che prevedono entro il 2030 la riduzione rispetto al 2018 di emissioni assolute di gas serra, che è lo scopo 1 e 2 dell'80%, e di emissioni che vengono dall'acquisto di materie prime, servizi e trasporti, che è lo scopo 3 del 30%. E ora lascio la parola al dottor Bocchio, vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie ingegnere Casaluce. Cominciamo analizzando i nostri risultati rispetto ai primi 9 mesi del 23. Le vendite arrivano a 5,2 miliardi di euro con una crescita organica del 4,9% grazie alla solida performance commerciale. L'andamento del volume più 2,2% nei 9 mesi riflette il rafforzamento nel car 18 pollici e su e la graduale riduzione dell'esposizione sul 17 pollici è inferiore. Il prezzo MISC più 2,7% è stato supportato dalla maggiore esposizione dell'high value e dal continuo miglioramento del mix di prodotto. Negativo invece l'impatto dei cambi meno 4,4% che sconta la volatilità delle valute dei paesi emergenti. Nel terzo trimestre la crescita organica dei ricavi è stata del 5,5% sostenuta dal buon andamento dei volumi più 3% sia nel car che nel moto e dal price mix più 2,5% in linea con il target dell'anno. Ricordiamo che nel secondo trimestre il price mix che aveva registrato più 3,3% beneficiava di un temporaneo miglioramento nel region mix legato alla flessione del Sud America. Nel terzo trimestre l'andamento del price mix è stato guidato principalmente dal product mix, mentre il channel mix sconta la citata buona performance del primo equipaggiamento. L'impatto dei cambi nel terzo trimestre, meno 4,7%, è legato alla volatilità delle valute emergenti, in particolar modo del Sud America, e alla debolezza del dollaro. Nei primi 9 mesi del 2024 l'EBIT adjusted è stato pari a 816 milioni di euro, in crescita del 4,3% con un margine del 15,7%, in miglioramento anno su anno di 50 punti base grazie al contributo delle leve interne. Più in particolare la performance commerciale ha contribuito 136 milioni di euro, più 45 milioni di euro i volumi, più 91 milioni il price mix, le efficienze uguali a 108 milioni hanno coperto l'inflazione, negativo 109 milioni. I minori costi delle materie prime, più 20 milioni, hanno parzialmente compensato la negatività dei cambi, meno 71 milioni. Infine, negativo l'impatto degli ammortamenti, meno 18 milioni di euro, e degli altri costi, meno 33 milioni di euro, principalmente legato alle attività di marketing, ricerca e sviluppo e alla riduzione delle scorte. Nel terzo trimestre l'adjusted EBIT margin si attesta a 15,9%, la profittabilità più alta dell'anno grazie alla solida performance commerciale e al ridotto impatto negativo dei cambi. Analizziamo ora le dinamiche del risultato netto nei primi 9 mesi dell'anno. In miglioramento la performance operativa per 33 milioni di euro. I costi non ricorrenti, in miglioramento anche quelli, anche le nostre partecipazioni nell'APAC. Gli oneri finanziari netti scontano 65 milioni di euro di impatto non monetario legato all'iperinflazione. Infine, l'andamento delle risposte, meno 18 milioni di euro, riflette i benefici del patent box inclusi nel terzo trimestre 2023 per circa 40 milioni di euro. Il flusso di cassa netto ante dividendi nei primi 9 mesi del 2024 è stato negativo per 357 milioni di euro, in linea con la stagionalità del business, e risulta migliorativo di circa 11 milioni di euro rispetto ai primi 9 mesi del 2023. Escludendo l'acquisizione dell'Eveatech, il miglioramento è di 34 milioni di euro. Il flusso di cassa netto operativo è positivo di 33 milioni di euro e riflette principalmente la performance operativa in miglioramento rispetto allo scorso anno, gli investimenti per 236 milioni che erano 201 nei primi 9 mesi dell'anno scorso, destinati principalmente all'attività high value, al costante miglioramento del mix e della qualità e a supporto del piano di sostenibilità, mentre l'andamento del capitale circolante meno 799 milioni di euro, più 77 milioni anno su anno, e in linea con la stagionalità del business riflette l'attenta gestione delle scorte con un'incidenza sulle vendite del 20%, in riduzione di oltre un punto percentuale rispetto al primo semestre del 24, e la solita stagionalità dei crediti commerciali, circa 16% il peso sui ricavi, e dei debiti commerciali, circa 23% il peso sui ricavi. Il flusso di cassa netto ante dividendo del terzo trimestre 24 è positivo per 162 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il terzo trimestre del 23, 167 milioni, nonostante i maggiori investimenti, 92 milioni di euro nel terzo trimestre rispetto a 78 milioni del terzo trimestre dell'anno precedente, dei maggiori incrementi dei diritti d'uso, 47,8 milioni di euro nel terzo trimestre 24 rispetto ai 27,5 del terzo trimestre del 23. Il debito lordo al 30 settembre 24 ammonta a circa 4 miliardi di euro, considerando i circa 1,2 miliardi di euro di attività finanziaria. La posizione finanziaria netta risulta quindi pari a circa 2,8 miliardi di euro. Nel corso del terzo trimestre è avvenuta l'emissione del prestito obbligazionario Sustainability Linked da 600 milioni di euro con scadenza 5 anni. Il bond è una cedola di 3,875% e un rendimento del 3,95%. Grazie a questo bond e alla cassa disponibile, Pirelli ha rimborsato tutto il debito bancario in scadenza nel 24 e nel primo semestre del 25. Segnaliamo anche che successivamente al 30 settembre Pirelli ha rimborsato anche i 100 milioni di euro di debito finanziario, di debito bancario in scadenza nel 2025. Al 30 settembre 2024 la finanza sostenibile continua a rappresentare circa il 69% del debito lordo di gruppo, oppure 85% se consideriamo il debito della holding. Al 30 settembre 2024 il nostro margine di liquidità era pari a circa 2,45 miliardi di euro, di cui 1,5 di credito committed non utilizzate, e copre le scadenze di debito per i prossimi 4 anni, cioè fino al quarto trimestre del 28. Infine, il costo del debito calcolato sugli ultimi 12 mesi si attesta a 5,15% in linea di discesa rispetto a giugno 24, grazie alla riduzione della porzione di debito in paesi caratterizzati da alti tassi di interesse e ai primi effetti positivi dovuti alle politiche espansive delle banche centrali. Restituisco la parola all'ingegner Casalucci. Vediamo ora l'outlook per il 24. Confermiamo le nostre attese di un mercato car tire flat anno su anno, ma con dinamiche di segno opposto tra high value e standard. L'high value si conferma il segmento più resiliente, con una domanda in crescita mid single digit, guidato dal canale ricambi soprattutto in Europa, mentre nel primo equipaggiamento la crescita continuerà ad essere trainata dall'APAC. Per lo standard prevediamo una domanda in flessione dell'1% che sconta la debolezza del primo equipaggiamento a causa del taglio della produzione auto a livello globale, stabile invece la domanda sul canale ricambi. In questo scenario confermiamo la nostra strategia di guadagno quota sull'high value e di riduzione dell'esposizione sullo standard. Sulla base dei risultati conseguiti e dello scenario descritto, confermiamo tutti i target per il 2024, ricavi attesi a circa 6,7 miliardi di euro, in linea con il mid-range della guidance di agosto, volumi a circa più 2% con una crescita mid-single digit sull'high value, mentre prosegue la riduzione dell'esposizione allo standard. Il price mix atteso a circa più 2,5%, che beneficia del continuo miglioramento del mix di prodotto, cambi tra meno 4% e meno 3,5% in considerazione della volatilità delle valute emergenti. L'adjusted EBIT margin confermato a circa 15,5%, il CAPEX per circa 400 milioni di euro, circa 6% dei ricavi, dedicato all'upgrade tecnologico e all'automazione delle fabbriche, al miglioramento del mix e alla sostenibilità. Generazione di cassa netta ante dividendi attesa tra 500 e 520 milioni di euro circa, grazie alla performance operativa e alla gestione efficiente del capitale circolante. Posizione finanziaria netta pari a circa meno 1,95 miliardi di euro, con una leva attesa circa 1,3 rispetto all'1,56 del 2023. Passo la parola al dottor Tronchetti per le considerazioni finali. Grazie ingegnere Casalucci. Lo scenario che si sta delineando per il settore è altamente sfidante. Le tensioni commerciali tra Nord America, Cina ed Europa rischiano di impattare sulla crescita economica e più in particolare sull'industria dell'auto. I principali car maker europei e nordamericani stanno affrontando una fase di ristrutturazione con tagli di capacità e revisione dei piani di sviluppo dell'elettrico e dell'ibrido, mentre aumenta la competizione da parte dei nuovi player cinesi. Nel tire, i player Tier 1 stanno rivedendo la loro presenza produttiva in ottica di focalizzazione sul profit pool, miglioramento del mix e competitività. In tale scenario continueremo a far leva sul nostro modello di business e i nostri vantaggi competitivi. Brand, innovazione e sostenibilità continueranno a supportare la nostra leadership sull'high value. Stiamo ampliando la nostra base clienti premium, consolidando le partnership con gli OEM tradizionali e cogliendo opportunità di crescita con i produttori cinesi premium di auto elettriche. Possiamo contare su una base produttiva già ottimizzata e meno esposta ai rischi di disruption della supply chain grazie alla nostra strategia local for local. Infine, la digitalizzazione dei processi, l'automazione e l'elettrificazione delle fabbriche continueranno ad alimentare i nostri piani di efficienze. Tali asset ci rendono confidenti sul delivery del piano e sul raggiungimento di una performance superiore ai peer. Questo è il termine della nostra presentazione. Possiamo aprire la sessione delle domande e risposte. Grazie. Possiamo incominciare con le domande e le risposte. Per fare una risposta fate l'icona del Q&A e poi fate premete il numero 1, anzi prima asterisco poi 1. La prima domanda è di Harry Martin.
Abbiamo aperto la linea per lei, signor Martin, magari ha il microfono in mute, non sappiamo, provi a controllare. Signor Martin, la sua linea è su mute, quindi non la sentiamo. Prossima domanda è di Michael Jack, Bank of America. A lei la parola. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato la mia domanda. Per prima cosa, attualmente ha la produzione negli Stati Uniti d'America. Qual è la vostra strategia dal punto di vista, appunto, non solo negli Stati Uniti ma anche Messico e Latam? Lavorate sul pricing o avete intenzione di espandere la produzione locale? Secondo, ci sono dei dettagli in più che ci potete dare dal punto di vista dell'indagine sul Golden Power che è stata annunciata, e qual è uno dei possibili esiti se si trova che davvero ci sia stato questa violazione? Quali sono i rimedi possibili? E poi un'altra domanda, se posso, quali sono le prime indicazioni per quanto riguarda il sell out del quarto trimestre e di sell out anche? Grazie. Grazie. Allora partiamo con la sua domanda per quanto riguarda il Golden Power. Ebbene, è una serie di procedure amministrative che sono state lanciate per una possibile violazione da parte della CNRC per quanto riguarda, in modo specifico, per quanto riguarda la misura per garantire l'assenza di collegamenti aziendali e funzionali fra la Pirelli e la CNRC. Ebbene, l'esito è nelle mani naturalmente del Golden Power, e quindi la CNRC ha dichiarato che di fatto hanno tutti gli elementi per difendere la loro posizione, e quindi sarà poi chi si occupa del Golden Power che prenderà la decisione. Ingegner Casaluce, lei le altre risposte. Sì, dal punto di vista della produzione, diciamo che, come abbiamo detto nel passato, per poter far crescere il Nord America è una priorità chiave, quindi di conseguenza il nostro piano è quello di aumentare la nostra produzione e capacità produttiva in questa regione, e anche seguendo la nostra strategia local for local, la produzione che sostiene la crescita in Nord America sarà implementata in Nord America. Oggi già il 60% più o meno del nostro fatturato è supportato da produzione locale, sia dal punto di vista della nostra fabbrica in Messico che anche in Georgia negli Stati Uniti d'America, e poi il rimanente 40% viene più o meno dall'Europa, diciamo al 50% e 50% nel Sud America. Abbiamo intenzione di aumentare la percentuale del local for local. Per quanto riguarda il mercato nel quarto trimestre, ebbene, le aspettative che abbiamo è per un mercato un po' negativo, direi meno 1% rispetto, insomma, al mercato complessivo, ma per quanto riguarda i 18 pollici e superiori, cioè la parte più alta dell'high value, ci sarà una crescita di circa 3%, quindi mostra la sua resilienza. Questo 3% dal punto di vista delle nostre aspettative sarà simile, quindi nel settore dei ricambi e di primo equipaggiamento, per quanto riguarda il primo equipaggiamento sarà guidato dalla crescita nell'Asia Pacific, in modo particolare particolare in Cina, grazie alla crescita per esempio degli veicoli elettrici anche rispetto a quello che è il paragone dell'anno passato, mentre simile al terzo trimestre la crescita dell'e-value nel settore dei ricambi, che ci aspettiamo essere all'incirca del 3%, sarà dovuta in modo particolare dall'Europa, anche se devo dire l'esito del mercato europeo sarà molto collegato al sell out e alla stagione del sell out, della winter season, che è naturalmente correlabile alle condizioni meteorologiche. Fino a questo momento dal punto di vista del sell out l'ottobre è stato un buon mese, quindi siamo molto ottimistici dal punto di vista dell'outlook europeo nel quarto trimestre dell'anno. Grazie mille.
Prossima domanda di Monica Bosio, Intesa San Paolo, prego. Buonasera e grazie per aver accettato la mia domanda. La prima domanda è per il quarto trimestre. Secondo la vostra guidance nel quarto trimestre, sulla base della vostra guidance, l'adjusted EBIT margin era del 14,5%, che è al di sotto di quello dell'anno scorso. Mi chiedevo se magari siete troppo conservativi, o sia a causa della stagionalità o a causa del meno 1% del mercato. Volevo sapere se siete particolarmente prudenti dopo questi forti risultati del terzo trimestre. La seconda domanda è a proposito del mercato cinese. Ho visto che ci sono delle debolezze negli ultimi due mesi e, se non sbaglio, vorrei sapere quali sono le aspettative per i ricambi nella Cina e anche sul livello di scorte. La ultima domanda: qual è il vostro tasso di saturazione? Grazie. Grazie per le sue domande. Vorrei incominciare con la profittabilità l'EBIT margin per il quarto trimestre sarà più o meno in linea con l'anno scorso, e la differenza rispetto alla media dell'anno è dovuto alla stagionalità normale della nostra attività. Il fatturato dell'ultimo trimestre è del 22,5% con i costi fissi, e quindi al di sotto della media dell'anno. Consideriamo anche che noi ci aspettiamo un impatto negativo che viene dalle Romat nel primo trimestre, mentre nei primi 9 mesi dell'anno l'impatto generale delle materie prime è stato leggermente negativo. È stato invece negativo nel terzo trimestre e peggiorerà nel quarto trimestre dell'anno. Poi naturalmente noi faremo il più tutto quello che è possibile, e avremo anche delle occasioni di miglioramento, ma questo dipenderà anche dalla performance del mercato stagionale. Prima, e questo è difficile dirlo prima di sapere come andrà il mercato winter, la performance negli ultimi 2 mesi in Cina è stata negativa e non ci aspettiamo nell'ultimo trimestre dell'anno che ci sia una ripresa. I ricambi secondo noi rimarranno un pochino negativi in Cina dal nostro punto di vista, e sarà più che compensato dal primo equipaggiamento che è positivo in Cina. Quindi ci aspettiamo un mix dei canali un po' negativi, ma grazie al primo equipaggiamento con una buona tenuta. L'ultima domanda aveva a che fare con il tasso di saturazione. Confermiamo il tasso di saturazione di circa 93% sulla capacità del high value, e un picco un poco sotto al 86-87% in tutto. Grazie. Per quanto riguarda il primo equipaggiamento in Cina, secondo le vostre indicazioni, il primo equipaggiamento come canale nell'high value dovrebbe crescere, ma la Cina dovrebbe crescere ancora di più. Ci può dare un'indicazione dell'aumento del primo equipaggiamento nel segmento high value in Cina? Nell'ultimo trimestre dell'anno o anche nel terzo, semplicemente avere un'indicazione. In entrambi i trimestri il mercato totale del primo equipaggiamento è stato piatto oppure leggermente negativo, ma ci aspettiamo una crescita invece, una crescita low single digit, non so, un 5% nell'ultimo trimestre dell'anno in Cina. Grazie.
La prossima domanda è di Martin Harry della... buonasera a tutti, grazie di avermi ridato la parola. Può parlare. Bene, la prima domanda che ho da porvi riguarda l'outperformance nel settore dei ricambi high value. Possiamo scomporre quello che è il mercato ricambi a livello di mix in modo tale di sapere che cosa succede in Europa con la crescita che diciamo magari va meglio in Europa rispetto al mercato cinese? Insomma, darci delle informazioni per ogni singolo mercato. La seconda domanda riguarda il settore del primo equipaggiamento cinese. Mi interessa sapere se per esempio la situazione economica del fatturato attraverso la Cina ha delle differenze rispetto agli OEM europei eccetera, e quali sono per esempio i termini di pagamento, la lunghezza dei contratti. E poi un'altra domanda che ho dal punto di vista della produzione è che abbiamo visto che ci sono una serie di concorrenti che di fatto chiudono la loro capacità in Europa e altrove negli ultimi mesi. Ecco, che cosa è la vostra situazione a livello di performance? Vi fa felici o volete aggiungere capacità produttiva da qualche parte? Se sì, o darci delle notizie a questo proposito. Grazie. Beh, grazie per la sua domanda. Per quanto riguarda appunto il mercato a livello dell'high value e soprattutto nel settore dei ricambi, cercherò di darle delle informazioni sulla base delle varie regioni principali. Ci aspettiamo a livello di mercato totale full year una crescita di circa 6%, come abbiamo detto nel corso della presentazione. Questo 6% più o meno verrà dall'Europa e ha una crescita di circa il 12%. Che è sostenuta in modo particolare da tutta una fase di restocking in inverno, però parlando in generale, insomma, questo mercato va bene mentre il primo equipaggiamento non va così bene, è negativo come abbiamo detto. Insomma, poi abbiamo il Nord America dove c'è una crescita circa del 4% anno su anno dal punto di vista delle nostre stime, con un rallentamento nell'ultima parte dell'anno, però a livello di full year è un più 4, e poi c'è l'Asia Pacifico che è più 3%. Questo è per quanto riguarda la situazione mercato per mercato, suddivisa per il 6% che è il totale del settore ricambi high value. Per quanto riguarda il primo equipaggiamento e l'esito in Cina, per quanto riguarda appunto i dati, non possiamo farvi sapere i dati sulla profittabilità, però per quanto riguarda i termini di pagamento siamo più o meno in linea con il canale che agisce a livello globale, insomma, mentre il prezzo di vendita medio è un pochino migliore in Cina rispetto alla media, perché è collegato alla nostra strategia, e noi abbiamo iniziato a fare una partnership con questi car maker un po' di anni fa, perché di fatto insomma sono le nuove aziende nella stragrande maggioranza dei casi, quindi abbiamo iniziato con una piena implementazione di una strategia high value. Quindi noi produciamo pneumatici per la parte più alta del portfolio, quindi 20-21 pollici e V naturalmente, con tutta una specie di dettagli all'interno. Perché abbiamo questo target? Perché abbiamo la tecnologia che ci permette naturalmente di guadagnare appunto percentuali in questa parte del mercato e supportarli nell'introduzione di auto high performance. L'ultima domanda, ecco, purtroppo non abbiamo, e grazie al cielo, non abbiamo un rallentamento di produzione in Europa e neanche un piano di ristrutturazione in Europa. Ci piace moltissimo, siamo soddisfatti del nostro footprint, abbiamo fatto delle attività di ristrutturazione per esempio nel 2018-2019 sia in Italia che nel Regno Unito d'Inghilterra, e adesso il footprint europeo è in linea con il nostro obiettivo di crescita. Abbiamo anche capacità in più per sostenere la crescita della High Value nel corso del prossimo biennio, e investiremo l'ampia maggioranza del nostro CAPEX europeo per migliorare l'automazione, la digitalizzazione, l'elettrificazione dei nostri impianti di produzione, per far sì che ci sia sempre più efficienza nel nostro footprint negli anni a venire. La ringrazio per l'attenzione.
La prossima domanda è di George Galeas di Goldman Sachs. Prima domanda. Per quanto riguarda la quota di mercato e il suo progresso, avete parlato della tecnologia, ma ci potrebbe dare dei dettagli su quello che veramente vi aiuta a incrementare la vostra quota di mercato nei calettamenti più alti? Quant'è la quota che pensate di aver guadagnato negli ultimi anno e mezzo, e quanta altra quota potrete guadagnare in futuro? Per quanto riguarda poi l'inflazione, ovviamente l'inflazione è molto pesante e bisogna cercare appunto di controbilanciarla. Continuerà anche nel prossimo anno, e quali sono i vostri piani di efficienze per riuscire a controbilanciare i 40 milioni di quest'anno? La leadership di Pirelli nel primo equipaggiamento è trainata al 100% dalla nostra capacità di innovazione, dalla tecnologia che possiamo fornire ai car maker. Ovviamente abbiamo una partnership di lungo termine con i produttori di auto, e siamo stati in grado di introdurre nuove caratteristiche, il roller resistance, la mobilità estesa e poi i tire connessi, che aiutano i produttori di auto di tutto il mondo ad accelerare nella transizione verso i veicoli ibridi e poi elettrici. Quindi tutto questo ha sempre a che fare con la tecnologia, non bisogna mai perdere di vista che la società è dedicata all'innovazione in termini di ricerca e sviluppo, produzione, supply chain, eccetera. Noi siamo dedicati alla crescita dell'high value, e questo avviene ormai da una ventina d'anni sotto la guida del dottor Tronchetti. La società ci siamo mossi decisamente in questa direzione. La digitalizzazione ci sta aiutando a introdurre la nuova tecnologia. Oggi stiamo sviluppando i nostri prodotti attraverso la virtualizzazione con lead time inferiori e con uno sviluppo anche più efficiente. Quello che abbiamo fatto nel primo equipaggiamento, che ci permette di far crescere la quota di mercato dello 0,2-0,3% nell'ultimo anno e mezzo, e anche di ampliare la nostra base di clienti. E abbiamo dei nuovi partner nel Nord America e anche nel sud-est asiatico, dove 5 anni fa avevamo una quota molto piccola. Oggi, come oggi, invece, i player dell'elettrico in Nord America e in Cina sono molto simili a quello che succede in Europa. Per quanto riguarda l'inflazione, nel 2024 siamo riusciti a controbilanciare l'inflazione con le efficienze, e stiamo preparando il piano per il prossimo anno, ma sono abbastanza certo che le nostre efficienze tendenze del 2025 saranno ancora più alte dell'inflazione. Quindi nel 24 l'inflazione è stata pari alle efficienze, nel 25 le nostre efficienze più che compenseranno l'inflazione, perché manteniamo in funzione il nostro piano di efficienza in modo simile al 24, ma ci sarà una riduzione, almeno ce l'aspettiamo, dell'inflazione nel 2000, rispetto al 2024.
Prossima domanda, Akshat Keker, JP Morgan, a lei la parola. Grazie. La prima domanda che ho è per quanto riguarda il pricing in Europa. Insomma, ci sono stati dei problemi a livello di consumer sentiment in Europa. Volevo semplicemente confermare se avete notato, per esempio, cose di questo genere anche nel vostro segmento chiave. La seconda domanda riguarda la Cina. Il Q3 è stato un trimestre dove ci sono stati dei problemi a livello di quote in Cina. Che cosa avete fatto anche a livello di, per esempio, terzo trimestre o anche a livello di 9 mesi, e che cosa vi aspettate da qui in poi? E l'ultima domanda riguarda ancora l'inflazione. Ci ricorda per cortesia quali sono le vostre aspettative per quanto riguarda il fattore di inflazione chiave tra energia, costo del lavoro, eccetera. Quale sarà il principale responsabile dell'inflazione? Ecco, per quanto riguarda il pricing europeo, nel corso degli ultimi 3 trimestri nel nostro segmento la situazione è stata stabile, soprattutto nel settore dei ricambi non abbiamo avuto movimenti o scossoni. Per quanto riguarda il terzo trimestre in Cina, confermo che dal punto di vista di mercato non è stato un mercato positivo, c'è stato un rallentamento a livello di domanda e in generale siamo in una fase di destocking, e come ho già detto prima io confermo quello che è la prospettiva per il quarto trimestre in Cina, non sarà dal punto di vista delle aspettative positivo, stiamo guadagnando quote di mercato, però non è davvero il motore di crescita di un fatturato netto in questa seconda parte dell'anno quello che è il settore dei ricambi cinesi. L'inflazione nel 2024 ci si aspetta sia di circa 140 milioni, di cui 100 più o meno di questi milioni, un pochino meno magari, vengono dai costi del costo del lavoro, insomma, e rimane ovviamente l'impatto maggiore della inflazione totale del 2024. La ringrazio. Grazie.
Prossima domanda di Thomas Besson, Kepler. Prego. Grazie. Prima domanda, ci dà delle indicazioni sugli aumenti fiscali del 2025? L'Italia e la Francia probabilmente saranno in questa situazione perché hanno bisogno di denaro, di liquido, e anche le società naturalmente sono attrattive da questo punto di vista. Seconda domanda, per quanto riguarda i ricambi e il primo equipaggiamento in Cina, ci potrebbe dire dove e a che punto siete in termini di quota di mercato nel primo equipaggiamento e nei ricambi in Cina? Chi sono i top player in questi segmenti? E infine, è un dettaglio, però sono curioso di sapere, potreste dirci qual è il rapporto tra Messico e Georgia in quanto a produzione? Chi è che ha la parte più importante di produzione? Il Messico o la Georgia? Incomincio con la seconda e la terza domanda e poi darò la parola al dottor Bocchio per l'impatto fiscale del 2025. L'ultima domanda, l'impianto del Messico è molto più grande di quello georgiano e quello georgiano è molto tecnologico ma anche piccolo. La seconda domanda Per quanto riguarda i canali del PE e dei ricambi, abbiamo una quota circa del 16%, mentre nei ricambi siamo vicini al 20-15 o forse di meno nel PE, o 14 o 15, quindi. Prego, dottor Bocchio. Beh, grazie per la domanda. Intanto l'aliquota fiscale è stata del 29% nel 23, che era in linea con il nostro piano industriale, quello che avevamo anche e quelle che erano le nostre attese, mentre nel 24 26,4%, che è circa quello che ci aspettiamo per tutto l'anno. E ci sarà anche un settlement per una questione fiscale che verrà sistemata per il prossimo anno. Ci aspettiamo che rimanga tutto in linea con la guidance che abbiamo già dato nel piano industriale 24-25. Ci aspettiamo per il prossimo anno un'aliquota fiscale tra 28 e 30%, e magari nella parte più alta del range, considerando che nel 2024 invece siamo passati nella parte invece inferiore del range. Comunque siamo in linea con le attese del piano industriale. Grazie, grazie molte.
Prossima domanda di Gianluca Bertuzzo di Intermonte, a lei la parola.
Buonasera a tutti e grazie per aver accettato la mia domanda. Vorrei focalizzare l'attenzione un pochino sul Nord America. Qual è la situazione? Qual è il posizionamento di prezzo anche rispetto, per esempio, al vostro posizionamento di mercato in altri mercati? La profittabilità è diversa rispetto ad altre regioni e in modo particolare, diciamo, avete implementato una serie di azioni commerciali, se sì quali, e vorrei capire se questa situazione è in linea con le vostre aspettative o se vi aspettate di più. E l'ultima domanda per quanto riguarda l'entry level. Il Nord America è sempre comunque il nocciolo della nostra strategia di crescita negli anni a venire ed è lì dove noi implementiamo praticamente la vasta maggioranza dei nostri sforzi commerciali, perché è e rimane naturalmente il mercato high value più grande del mondo e la nostra quota di mercato in Nord America è al di sotto della quota di mercato che noi abbiamo negli altri mercati high value. Quindi la strategia si basa su che cosa? Su l'aumento della nostra quota di mercato a livello di rapporti con i car maker tipici americani, quindi Ford, Tesla, Stellantis, ma anche con i nuovi, per esempio nelle EV come la Rivian o la Lucid. Ebbene, in seconda battuta siamo stati in grado di introdurre in Nord America dei prodotti che sono completamente per il consumatore americano, che di solito vuole una buona prestazione ad alto livello, e oggi naturalmente il nostro chilometraggio, la garanzia che possiamo dare e i risultati vengono riconosciuti sia dalle riviste di settore che dai consumatori e anche dai distributori, e quindi i nostri risultati sono decisamente fra i migliori rispetto a quelli offerti sul mercato. Terza cosa, noi investiamo in capacità produttiva, come ho già detto prima, e quindi noi vogliamo pianificare un investimento ancora di più per quanto riguarda la capacità di produzione per aumentare la nostra strategia local for local. E poi registriamo anche una crescita e anche una miglior considerazione, presa di coscienza di quanto è importante il nostro brand, supportato anche dalla nostra presenza in Formula 1, che migliora la nostra conoscenza da parte della stragrande maggioranza del mercato. E tutto questo insieme a un nuovo team con un nuovo leader che nel corso dell'ultimo biennio di fatto ha avuto risultati estremamente positivi. Siamo riusciti a guadagnarci una quota di mercato al di sopra del mercato e per migliorare anche il nostro posizionamento di prezzo sul mercato, e oggi siamo un punto di riferimento per quanto riguarda il pricing negli Stati Uniti d'America. Per quanto riguarda le scorte, ecco, in Nord America direi che il livello è normale, non ci sono come dire, insomma, problemi particolari. Monitoriamo il livello del nostro stock rispetto ai nostri partner principali ed è in linea con la stagionalità. Grazie, molto chiaro, la ringrazio.
Prossima domanda di Edoardo Spina, HSBC. Buonasera. Ho quattro domande. La prima sugli Stati Uniti. Il presidente Trump ha parlato di diminuire le tasse per le società, e se questo succedesse potrebbe avere un impatto sull'aliquota fiscale che è pagato. Per quanto riguarda i Cyber Tyre, avete fatto un accordo con la Bosch, avete degli altri fornitori? Terza domanda. Quali sono i fattori che potrebbero determinare una commercializzazione più ampia dei Cyber Tyre, dei costi di sviluppo superiori, o non so, c'è scetticismo da parte degli OEM? E infine ci può dare un'indicazione grosso modo del tempo di sviluppo del Cyber Tyre? Ci potrebbe dare un'indicazione? Grazie. Grazie per la domanda. Allora, la tassazione negli Stati Uniti. Ci sono già degli incentivi negli Stati Uniti e siamo convinti che Trump metterà in atto proprio questo. Non vediamo un impatto importante sui nostri conti. Pensiamo che potrebbe essere 5% negli Stati Uniti, ma è troppo prematuro per fare una stima. Dobbiamo aspettare. Per quanto riguarda Bosch, non abbiamo nessuna esclusività con la Bosch. E il Cyber Tyre, vediamo proprio l'opposto. Le persone sono convinte del futuro della tecnologia cyber. Siamo in contatto con una serie di produttori auto come con la Bosch. Ovviamente stiamo esaminando la possibilità di entrare in nuovi modelli auto e pensiamo che ci vorranno 2 o 3 anni per incominciare ad avere un impatto commerciale della tecnologia cyber. Quello che conta è il riconoscimento della unicità della nostra tecnologia e dell'efficienza della nostra tecnologia da parte dei produttori auto. E quindi io penso di aver risposto a tutte le sue domande. Grazie ancora per avermele rivolte. Grazie a lei.
Prossima domanda è di Michael Nudd, Morgan Stanley. A lei la parola. Buonasera a tutti. Eccomi qui. Ci sono tre domande da parte mia. Prima domanda sugli Stati Uniti d'America. Che cosa succede a livello di CAPEX e di tendenze per il prossimo anno? Manterrete al 6% il rapporto CAPEX fatturato? Seconda domanda, guidance del 2025, la diapositiva 25 a un certo punto. La revenue guidance è 6,9 miliardi rispetto a quello che erano le cifre precedenti. Allora, potete darci una suddivisione tra price mix e volume? nella top line. E poi ultima domanda per quanto riguarda le materie prime l'anno prossimo, insomma ci sono tutta una serie di ritardi sulla norme normative EDR, allora che cosa succede a livello di tariffe nel 2024 e 2025? Ecco, magari ci sarà un miglioramento della situazione delle tendenze delle materie prime per i primi 6 mesi dell'anno prossimo, che cosa ne dite? Grazie. Grazie. Ecco, inizio a parlare del CAPEX. Sì, noi confermiamo, diciamo, più o meno il 6% sul fatturato, è un livello di CAPEX che rimarrà stabile anche per l'anno a venire. Ebbene, dal punto di vista della top line è un pochino troppo presto per avere una suddivisione dal punto di vista dei driver delle revenues, ma quello che possiamo confermare è una performance stabile del nostro product mix, che fa parte del nostro price mix, che è dentro il nostro modello di business, quindi questo lo confermiamo ed è una cosa che possiamo prevedere facilmente anche ora, mentre il performance pure price o insomma tutti i channel mix dipenderanno dallo sviluppo di quello che è la situazione e dell'ambiente, insomma, verremo nei prossimi 2 mesi per riuscire a capire un pochino meglio quello che sarà lo sviluppo del mercato e poi vi daremo un aggiornamento della guidance, naturalmente il prima possibile. Per quanto riguarda l'UDR, noi sosteniamo le normative UDR, dal punto nostro di vista è una cosa che aiuta l'industria e anche la qualità del prodotto che circola appunto in Europa, e quindi siamo pronti e siamo pronti ad implementarle, anche se di fatto è stato confermato nel 2025, ma se l'Europa deciderà di fatto, ha già di fatto deciso di ritardare la sua implementazione, noi seguiremo ovviamente. Non ci aspettiamo un impatto sul prezzo delle materie prime, almeno per i prossimi 4 mesi a venire, perché naturalmente fa parte già del nostro COGS. Quindi è ancora alto, diciamo, perché insomma il prezzo della gomma naturale rimane più o meno nella range del $2,000 per tonnellata, quindi la ringrazio. Dottor Tronchetti, non ci sono più domande da parte di nessuno attualmente, ringrazio tutti quanti. Concludiamo il nostro programma odierno, vi ringrazio per la vostra attenzione e anche partecipazione, buona serata a tutti. Signore e signori, grazie per aver partecipato alla nostra conferenza, adesso potete staccare i vostri telefoni, grazie.